La riflessione che voglio condividere con voi questa sera nasce la scorsa settimana. La scorsa settimana c'è stato un grande evento in Italia, che tutti forse sapete, un grande festival della musica. Io per lavoro l'ho dovuto seguire e mentre lo seguivo riflettevo su chi vince questo festival, che improvvisamente diventa famoso, importante, conosciuto da tutti. Diventa una persona di successo, come in questo caso un gruppo di successo. E per curiosità sono andato a rileggermi i titoli, le persone che hanno vinto negli anni questo festival, e pensavo a quanti di questi poi sono scomparsi nel tempo e non se ne è più sentito parlare. Hanno avuto un piccolo successo effimero, un piccolo successo per qualche tempo. E allora ho pensato a un uomo di grande successo, un uomo di grande successo che è presente nella Bibbia, da cui possiamo prendere esempio per avere un successo vero, un successo eterno, un successo glorioso. E la storia che vi racconto è conosciuta ovviamente, ma mi hanno colpito quattro cose in particolare di questo uomo, di quello che ha fatto nella sua vita e di come ha servito Dio e di come la sua vita sia stata un vero grande successo che ancora oggi noi lo ricordiamo e come ha influito sulla vita di milioni di persone. Quest'uomo è Stefano, il primo martire della storia dei cristiani, riconosciuto da tutti, anche dalla Chiesa Cattolica. Non a caso c'è, dopo il Natale, la festa più importante è Santo Stefano, la festa che è molto sentita, molto importante, proprio perché ricorda il primo martire, la prima persona che ha dato la sua vita per Cristo. Ed è una persona di successo, perché ancora oggi noi ce lo ricordiamo, non ce lo siamo scordati. Ancora oggi la sua testimonianza è forte nella nostra vita e nei nostri cuori. Eppure è comparso poco. Cioè, alla fine parliamo di due capitoli della Bibbia che parlano di lui, ma quel poco è stato così importante e poi vedremo alla fine il perché, che cosa era successo. Allora leggiamo in Atti, al capitolo 6, i versi dall'8 al 15. Ora Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo e alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, si alzarono per disputare con Stefano. Ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dicessero: noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Ed eccitarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e piombategli addosso lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedrio. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. Amen. Che bello. Un uomo di successo, di solito, per i canoni della nostra società, non è uno che viene accusato e che muore. Anzi, di solito, se una persona viene accusata, siamo subito pronti a condannarlo e anche se magari non ha fatto nulla, per noi già è colpevole di qualsiasi reato. Purtroppo nel mondo c'è questo giustizialismo che tende ad accusare le persone, a volte anche ingiustamente, come era il caso di Stefano, accusato ingiustamente di qualcosa che lui non aveva fatto. Quello che lui aveva fatto, aveva predicato la parola di Dio, ha predicato la parola di Cristo, ha predicato qualcosa di innovativo e di nuovo che le persone non volevano ascoltare. Vi suona nuovo? Vi suona strano? O è qualcosa che viviamo ancora oggi? Ancora oggi, se ci permettiamo di predicare la parola di Cristo, le persone non solo non ci vogliono ascoltare, ma ci verranno anche contro, ci odieranno, cercheranno in tutti i modi di farci cadere in fallo, come hanno cercato di far cadere in fallo Stefano. Hanno cercato in qualche modo di trovare in lui delle parole ingannevoli quando queste non c'erano. Per cui niente è cambiato, tutto è rimasto uguale. Una persona di quel tempo che predicava Cristo era accusata, una persona che oggi predica Cristo, ahimè, purtroppo, non è compresa ed è accusata nello stesso modo. Allora andiamo a vedere le quattro caratteristiche che hanno reso importante la storia di Stefano. La prima cosa che vediamo di Stefano, lo vediamo nel capitolo precedente, in Atti 6, al verso 5. Che cosa succedeva? Vi faccio una piccola sintesi di che cosa succedeva in quel tempo. Questa è una cosa che ho scoperto da poco, non lo sapevo. C'erano tantissimi poveri tra i credenti cristiani. Perché succedeva questo? Perché queste persone, scegliendo di seguire Cristo, venivano quasi sempre rinnegati dalla loro famiglia, perché non seguivano quelli che erano i loro riti, quelli che erano le loro usanze. Per cui, togliendosi dalla famiglia, queste persone non avevano di che vivere, non avevano più sussistenza, in particolare le vedove, che in quel periodo erano veramente in una situazione difficile. Ecco che tante persone vengono a Cristo, ma tante persone sono anche povere, non hanno di che mangiare, non hanno di che nutrirsi. Per cui il primo interesse degli apostoli in quel tempo è far sì che queste persone non solo ricevano la parola di Dio, non solo ricevano la parola per il loro spirito, ma che abbiano anche di che vivere, di cibo, di mangiare. Ma questo lavoro era diventato talmente tanto, perché tanti erano le persone che avevano bisogno, e si scelsero delle persone per fare questo servizio, cioè poter amministrare, poter dare a queste persone da mangiare. E una di queste persone, lo leggiamo nel verso 5, anzi il primo che viene scelto, è Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo. Gloria a Dio. Un uomo speciale, un uomo che sapeva predicare benissimo la parola di Dio, un uomo che aveva una grande eloquenza, viene scritto, uno che conosceva bene la parola di Dio. E infatti il capitolo successivo vediamo come lui conoscesse perfettamente la parola e come la sapesse bene argomentare. Per cui era un uomo che poteva benissimo ambire a fare un apostolo, poteva ambire a girare le chiese, poteva con la sua eloquenza, con la sua conoscenza predicare sempre. Pure viene nominato diacono, cioè sceglie di fare qualcosa che per i nostri canoni, per la nostra realtà, potrebbe sembrare una cosa piccola, umile. Eppure questa è la prima caratteristica importante di un uomo di successo: servire. Noi parliamo sempre di servire Dio, perché è vero, noi siamo servitori di Dio, ma quello che Dio ci chiama a fare è quello che Gesù ha fatto: servire l'altro, servire il prossimo. Quanto è bella questa cosa! Come cristiani ci si distingue in un mondo come questo. Riflettevo su quanto questo mondo tende sempre a soddisfare il nostro lato egoistico. Pensate a una qualsiasi pubblicità di macchina, ad esempio. Se voi vedete le pubblicità delle macchine, proprio sono l'emblema di come questo mondo ci vuole appagati nel nostro ego. Qualsiasi macchina che vedete pubblicizzata vi farà vedere i paesaggi meravigliosi che scoprirete guidando questa macchina. Vi farà pensare di essere speciali, di essere migliori, di essere diversi. Quella macchina di solito sta sempre in una strada deserta. Ma la realtà, la sappiamo, è il traffico continuo in cui viviamo. La realtà è che non siamo speciali e che non siamo migliori. Noi siamo esseri umani tutti uguali e tutti abbiamo bisogno di aiuto. Bene, questo è il modo migliore per avere successo come cristiani: servire il nostro prossimo, servire chi ha bisogno, servire in tanti modi diversi. In questo caso si serviva dando da mangiare, ed è una cosa che noi facciamo ringraziando Dio e che molto spesso ci capita di fare. Ma ci sono anche tanti altri modi per aiutare il nostro prossimo. Ascoltare. Tante volte essere ascoltati è un grande e profondo aiuto di cui abbiamo bisogno. Invece di pagare i psicologi, noi potremmo farlo gratis. Ascoltare, sentire, empatizzare, cioè avere contatto con l'altro. Questo è quello che il mondo in questo momento ha bisogno, questo è quello che le persone ci chiedono come cristiani, ci chiedono di essere ascoltate, ci chiedono di capire il cuore delle persone. E questo era quello che Stefano aveva imparato: servire il nostro prossimo. Leggiamo in Matteo, il capitolo 20, proprio l'insegnamento che Gesù dà a ognuno di noi, la motivazione profonda che dovremmo avere ogni giorno. Ma tra di voi non sarà così. Si discuteva tra chi doveva essere il primo. Questo era quello che gli apostoli, che come sempre sappiamo non capivano quasi mai la situazione, e per cui stavano lì discutendo chi sarà il più grande, chi sarà il più forte di noi. Ma Gesù gli dice: non sarà così, anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo. Se vogliamo diventare grandi, se vogliamo crescere, dobbiamo imparare a servire, non a essere serviti. Questo è un mondo che ci insegna a essere serviti. Ci piace quando siamo serviti, è bello, sì, sicuramente. Ma il vero comandamento, il vero cristiano, è colui che dà la sua vita al servizio per il prossimo, perché Gesù è venuto per il prossimo. Quando Gesù ha detto ama il tuo prossimo come te stesso, purtroppo adesso è stato frainteso, per cui quell'amore è diventato facciamo un po' come ci pare. Ma quando Gesù diceva ama il tuo prossimo come te stesso, voleva dire servilo, rispettalo, onoralo, vagli incontro, non lo trascurare, dagli la parola, dagli da mangiare, dagli quello di cui ha bisogno. Questo è amore, questo è amare. Non è lasciare che ognuno faccia quello che vuole, come purtroppo è interpretato male da molti. Ed è questo quello che Stefano stava facendo: servire il prossimo, seguire l'esempio di Gesù in questo. Questa è la prima caratteristica, essere dei servitori. La seconda caratteristica, e questa è proprio tipicamente da cristiani, perché solo un cristiano può essere così, è quella di essere ripieni di Spirito Santo. Lo leggiamo al verso 15 di Atti 6,
ripieni di Spirito Santo.
L'abbiamo detto prima, tutti quelli che lo vedevano, vedevano il suo volto simile a quello di un angelo. Pensate quanto poteva risplendere della presenza di Dio la sua vita. La sua vita era caratterizzata dalla potenza dello Spirito Santo. Dobbiamo riscoprire lo Spirito Santo come potenza nella nostra vita. Noi spesso ci lamentiamo di quanto siamo deboli, di quanto siamo fiacchi, di quanto la nostra vita a volte può essere anche misera, ma Gesù ci ha dato lo Spirito Santo come potenza per la nostra vita, come potenza che alimenta, che deve alimentare il nostro fuoco. Noi non possiamo farlo spegnere perché dobbiamo alimentarlo quotidianamente. E questo era quello che Stefano aveva nella sua vita, aveva la potenza forte dello Spirito Santo nella sua vita. E questa era talmente forte che traspariva dal suo viso. Questo come cristiani dovremmo poi essere per il mondo. Dovremmo essere la potenza di Dio dimostrata nella nostra vita, essere ripieni. Come? Come era possibile? In Atti 1 al capitolo 8, che cosa ci insegna? Che cosa successe? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria fino all'estremità della terra. Ci ricordiamo come nell'Alto Solaio i 120 ricevettero lo Spirito Santo in una maniera potente, in una maniera forte, e quello Spirito Santo ha alimentato la loro vita affinché loro potessero andare a testimoniare quello che Cristo era per loro. Se non abbiamo potenza dello Spirito Santo, se non abbiamo costante contatto con lo Spirito Santo, la nostra vita si affievolisce, la nostra voglia di testimoniare, la nostra voglia di portare l'Evangelo si affievolisce. Abbiamo bisogno di benzina, come una macchina. Lo Spirito Santo è la nostra benzina, la nostra forza, è quella forza che ci alimenta, che ci dà la possibilità di parlare, di insegnare. Fratelli, non trascuriamo la nostra relazione con lo Spirito Santo. La relazione deve essere costante, quotidiana. Chiediamo consiglio, chiediamo aiuto, chiediamo forza ogni giorno, perché lo Spirito Santo è venuto proprio per noi, è venuto proprio per essere il nostro consolatore, per essere il nostro vicino, colui che ci deve insegnare ogni giorno a vivere una vita speciale, una vita che anche nei momenti di bisogno sappiamo a chi gridare. Questo mondo non sa a chi gridare, noi sappiamo a chi gridare. Riflettevo su una cosa che voi sapete, ci sono tanti movimenti nel mondo, no? Tanti contro la violenza sulle donne, sui bambini, contro tanti tipi di violenza. Allora ci sono tante persone che vanno in televisione, fanno tanti bei discorsi perché contro la violenza, e sono cose giuste, ci mancherebbe. Ma io ogni volta penso, ma il vero problema non sarà forse il cuore dell'uomo che è malato? Se c'è violenza nel mondo, se gli uomini uccidono delle donne o uccidono dei bambini o fanno delle cose terribili, il vero problema non lo cambi forse facendo dei discorsi in televisione, lo cambi semplicemente se cambi il cuore dell'uomo. Allora, lo Spirito Santo fa questo. Quando noi andiamo a parlare, a predicare, dobbiamo predicare questo, che questo cambiamento è talmente rivoluzionario che va oltre quello che noi esseri umani pensiamo, che va oltre quello che noi speriamo, perché tutti sperano la pace, tutti sperano l'amore, tutti sperano la fratellanza, ma questo non potrà mai avvenire perché il cuore dell'uomo è talmente malato che non ci sarà mai questa possibilità. L'unico che può guarire il cuore dell'uomo è lo Spirito Santo che Dio manda su di noi. Ci vuole una rivoluzione vera. La vera rivoluzione che potrebbe essere in questo mondo per cambiare le cose non saranno fatte di parole, ma sarà fatta da Spirito Santo. Questo, abbiamo detto, è la seconda caratteristica di Stefano. La terza caratteristica è quella di onorare la Bibbia, non semplicemente conoscerla, perché conoscerla è importante, ma Stefano va oltre, secondo me. Lui la onora, perché quando deve discutere con le persone che lo hanno accusato ingiustamente, non fa dei semplici ragionamenti umani, non si difende semplicemente dicendo ma io non è vero, no, quello che dite è falso, non risponde con le sue sensazioni o con le sue emozioni, ma fa un lungo discorso, è lungo per cui non ve lo ripeto tutto, ma è tutto il capitolo 7, se leggete, fa una sintesi della Bibbia esemplare in cui spiega alle persone che quello che sta facendo non è contro nessuno, ma è a sostegno, ma è a miglioramento della vita di tutti. Ed è questo il cristianesimo. Mi dispiace se tanti, purtroppo, tante volte, interpretano il cristianesimo come una battaglia contro gli altri. Io mi ricordo da ragazzo, purtroppo, ero stato insegnato in questo, a combattere contro le altre religioni. Per cui a volte, mi vergogno a dirlo, ma uscivamo a evangelizzare e invece di evangelizzare andavamo a cercare i testimoni di Geova per poter fare delle discussioni teologiche. Ai tempi mi sembrava una cosa normale, ma ripensandoci adesso, dico, ma dov'era il mio cuore?
a che stavo pensando, a discutere. Il mio cuore doveva essere invece di portare una parola a queste persone. E onorare la Bibbia non è discutere su ogni versetto. E purtroppo tante volte anche noi ti perdiamo tanto tempo a discutere sulla virgola, sul punto di un versetto e non onoriamo la Bibbia. Noi discutiamo la Bibbia, noi parliamo della Bibbia, facciamo discorsi teologici, facciamo contese teologiche. Purtroppo continuano a essere un mondo in cui ci sono tante contese teologiche, ci dividiamo, non costruiamo niente e disonoriamo la Bibbia, perché la Bibbia ci dà altri tipi di insegnamento, non questi. Quello che Stefano invece faceva era onorare la Bibbia. Lui parlava con i rabbini, con le persone che lo stavano accusando, ragionando con loro su quello che loro conoscevano. Stava cercando di fargli capire che il messaggio di Cristo non era in contrasto con quello che loro credevano. Era sicuramente rivoluzionario rispetto a quello che loro credevano. Era sicuramente diverso rispetto a quello che erano le loro usanze, quello che erano i loro riti. Era sicuramente un qualcosa di particolarmente difficile forse per loro da capire e da accettare. Ma non c'era niente di sbagliato, ed è questa una cosa molto bella, perché lui conosceva bene le scritture. Tante volte io mi sento in difetto perché mi sfuggono a volte delle cose della scrittura, vorrei studiare ancora di più, mi dispiace, tante volte non ho abbastanza tempo e chiedo perdono a Dio per questo. Ma dobbiamo imparare a studiare la Bibbia, perché quando noi ci immergiamo nella lettura della Bibbia, noi ci mettiamo davanti a uno specchio, noi vediamo la nostra vita. La cosa mi piace sempre della Bibbia, che dico sempre, è che la Bibbia non è semplicemente un elenco di cose da fare o da non fare. La Bibbia è storia vera, sono persone vere, sono persone che hanno fatto errori, sono persone che hanno passato sofferenze, ci sono persone che hanno vissuto una vita come la nostra, niente di più, niente di meno, ma che hanno saputo trovare la chiave del loro successo, la chiave della loro vita, l'hanno trovata in Dio. Questa è la vera meraviglia della Bibbia. Non è un elenco di cose che dobbiamo rispettare, no? Non è così. La Bibbia è un'altra cosa, è diversa, è parola vivente, è qualcosa che ci penetra dentro, è qualcosa che quando noi la leggiamo non ci lascia indifferenti, non è un racconto storico, non è semplicemente un elenco di fatti o di regole, ma è qualcosa che ti entra dentro e che ti deve stravolgere la vita. Questo è il senso di onorare la Bibbia, ed è questo quello che Stefano aveva fatto nella sua di vita. La parola è verità nella nostra vita, la parola ci preserva dal peccare. Vogliamo essere preservati dal peccare? Non dobbiamo fare un lavoro di autocontrollo. Tante volte molti si sforzano, no? Non so, ricordo tante persone che fumavano e che volevano smettere. È una cosa che a me non è capitata, ma mi è capitato di stare vicino a queste persone e loro si sforzavano in tutti i modi. Poi mi ricordo un giorno in particolare una persona che conobbi, prese queste sigarette, le schiacciò, basta. Da quel giorno, quello è quando Dio opera nella tua vita. Quando tu leggi nella Bibbia che qualcosa è peccato, questo uomo aveva deciso che era peccato perché l'aveva letto, ha detto basta, se Dio mi dice così, è così. Gloria a Dio. La Bibbia ci preserva dal peccare, cioè ci fa capire che cos'è il peccato. Viviamo in un mondo, mi ha colpito una parola del giovedì scorso al funerale del pastore Riccardo, ha detto questo: noi viviamo in un mondo in cui il peccato ormai non è riconosciuto perché è diventato la normalità. È un mondo malato, che vive nella malattia, che vive nel peccato, e che non capisce più che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Parlare di peccato oggi è diventato impossibile, è impossibile. Cioè, dire a una persona stai peccando è diventata una cosa talmente difficile, perché le persone non capiscono più che cos'è il peccato, non capiscono più che cos'è lo sbaglio, non capiscono più quali sono gli errori. Ormai è tutto normale. Come dicevo prima, il cuore dell'uomo è talmente malato che le persone hanno detto, invece di guarirmi, invece di andare alla fonte dove posso essere liberato, dove posso essere guarito, accetto la mia forma di malattia, accetto che il mio cuore è malato, che il cuore di tutti è malato, e così viviamo tutti più serenamente. Ma non è così. Questo era quello che Stefano stava dicendo. Il cuore dell'uomo è malato, bisogna guarirlo, bisogna riempirlo della presenza di Dio. Questo è quello che la Bibbia ci insegna. Vado verso la conclusione. La cosa più importante, il quarto aspetto della sua vita: c'è un parallelo tra la vita di Stefano e la vita di Gesù, e specialmente questo parallelo lo vediamo nel momento della morte, sia di Stefano che di Gesù. Leggiamo due versi che sono paralleli. Il primo è in Luca, al capitolo 23, al verso 46. La storia, purtroppo, è che Stefano, nonostante una meravigliosa difesa, una difesa eccezionale, una difesa che leggendo adesso ci meravigliamo di quali grandi parole abbia saputo usare, purtroppo le persone del tempo non lo accettarono, non lo capirono, e lui venne lapidato. E nel momento in cui lui muore, dice delle parole che anche Gesù aveva detto. Gesù dice, quando Gesù muore sulla croce, dice: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Leggiamo invece in Atti 7, verso 59, è la stessa cosa dice Stefano: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. La somma estrema delle sue caratteristiche, caratteristica più importante, è che Stefano aveva imparato a somigliare a Cristo, aveva imparato a camminare come Cristo, fino all'estrema conseguenza. L'estrema conseguenza per lui è stata una morte violenta, lapidato, a causa di quello che lui credeva, a causa di quello che lui predicava. È proprio come Gesù imparò che il suo spirito era suo, era di Dio. L'estrema conseguenza di quello che era stata la sua vita, una vita di testimonianza che ancora oggi noi ricordiamo, ringraziando Dio. Noi viviamo in un'azione dove è difficile sì predicare l'Evangelo, dove sì è difficile parlare di peccato, ma dove ancora non veniamo lapidati per le nostre idee o per quello che noi predichiamo. Ma sappiamo benissimo che in Africa o nel Medio Oriente questo avviene, e noi abbiamo i nostri fratelli che ce lo testimoniano. Ci sono persone che nella loro nazione perdono la vita per amore di Cristo. E allora tante volte noi per amore di Cristo non facciamo tante cose mentre dovremmo farle. Ci sono persone che hanno veramente lasciato la loro vita, la loro, tutto quello che avevano per Dio. Tante volte noi non riusciamo ad andare oltre quel poco, non riusciamo a seguire Cristo completamente perché siamo frenati dal nostro orgoglio, siamo frenati da quello che la nostra vita ci chiede di fare. Ma noi vogliamo assomigliare a Cristo, noi vogliamo assomigliare a Gesù, vogliamo camminare sulla sua strada, vogliamo seguire le sue orme, perché questo è essere cristiani. Cristiano non è colui che frequenta una chiesa, cristiano non è colui che legge la Bibbia, cristiano è colui che fa tutto questo seguendo Cristo, imitandolo. E non è sempre facile, che in questo mondo non è facile essere imitatori di Cristo. Questo mondo non accetterà mai quello che Cristo ha fatto, accetterà solo la parte più bella, quella dell'amore, quella dell'amore universale. Accetterà tutto fino a che gli diremo che sono nel peccato. Allora in quel momento le cose cambiano. Vogliamo imparare invece a seguire le sue orme, giorno dopo giorno. Perché come Stefano anche noi potremmo un giorno dire: il mio spirito è tuo. Quattro caratteristiche vi voglio ricordare: servire Dio, ma servire il prossimo principalmente. Questa è la prima caratteristica. Essere pieni di Spirito Santo. Chiediamo a Dio ogni giorno di riempirci dello Spirito Santo. Onorare la parola di Dio. Onorare leggendola, studiandola, approfondendola e praticandola nella nostra vita quotidiana. E quarto e più importante, dobbiamo imparare a essere come Gesù, a seguirlo quotidianamente nei nostri passi. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.